Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
La mattina alle 8 si misero in cammino nello stesso ordine della sera innanzi. Soltanto D'Artagnan lasciò avviarsi gli amici dalla loro parte e andò a rinnovare con Messer Groslow, il carceriere del re, la conoscenza incominciata il giorno prima. Questi lo accolse con un cortese sorriso. «In verità, signore», gli disse D'Artagnan, «mi stimo fortunato di trovare qualcuno che sappia parlare la mia povera lingua. Il signor Du Vallon, mio amico, è di carattere molto malinconico, perciò non gli si possono cavare di bocca quattro parole al giorno. I nostri due prigionieri, poi, capirete che hanno poca voglia di fare conversazione». «Sono realisti nell'anima», disse Groslow. «Ragione di più perché ci serve un rancore di aver preso il re Carlo, al quale spero che farete adesso un processo in piena regola». «Caspita», disse Groslow, «lo conduciamo per questo a Londra». «E non lo perdete di vista, mi figuro», disse D'Artagnan. «Capperi, lo credo io». «Lo vedete», aggiunse ridendo l'ufficiale, «ha una scorta veramente regale». «Oh, di giorno non c'è pericolo che vi sfugga, ma di notte si raddoppiano le cautele. E che tipo di vigilanze adoperate? Restano costantemente 8 uomini nella sua camera». «Accidenti», disse D'Artagnan, «è custodito bene, ma in verità, capitano», aggiunse D'Artagnan, «anche io avevo da far la guardia a un re». «Ah!» esclamò Groslow. «E a quale re?» «Al nostro, perbacco, al piccolo King Luigi XIV. D'Artagnan si levò il cappello, l'inglese per civiltà fece altrettanto. «E per quanto tempo doveste proteggerlo?» 3 notti, e in fede mia me ne rammenterò sempre con un gran piacere». Dunque il giovane re, molto amabile, il re dormiva della grossa, disse D'Artagnan. «Ma allora che cosa volete dire?» «Voglio dire che i miei amici, ufficiali delle guardie e dei moschettieri, venivano a tenermi compagnia e passavamo le nottate a bere e a giocare». «Ah sì!» esclamò con un sospiro Groslow. «Siete degli allegri compagni, voi francesi, e non giocate forse anche voi quando siete di guardia?» «No, mai», disse Groslow. «In tal caso dovete annoiarvi parecchio e vi compiango», disse D'Artagnan. «Fatto sta», soggiunse Groslow, «che mi sbigottisce vedere arrivare il mio turno. È lunga una notte intera a vegliare. Sì, quando si veglia soli o con stupidi soldati, ma quando si veglia con un allegro compagno di gioco, facendo correre l'oro e i dadi sul tavolo, passano le ore come un sogno. Non vi piace il gioco?» «Anzi», disse Groslow, «la bassetta, per esempio. Ne vado matto, in Francia mi ci divertivo tutte le sere, e da quando siete in Inghilterra non ho toccato né una carta né un dado». «Vi compatisco», disse D'Artagnan, in atto di profonda commiserazione. «Ascoltatemi», seguitò l'inglese, «fate una cosa».
«Quale?»
«Domani faccio la guardia».
«A re Carlo?»
«Sì, venite a far nottata con me».
«È impossibile».
«Impossibile?
Impossibilissimo!
Come mai?»
«E ogni notte faccio la partita con il signor Du Vallon. Qualche volta non andiamo neppure a letto. Stamattina, per esempio, stavamo ancora giocando».
«Ebbene?»
«Ebbene», disse D'Artagnan, «si seccherebbe se lo lasciassi solo».
«È un buon giocatore?»
«L'ho visto perdere sino a 2000 pistole ridendo come un pazzo».
«E dunque portatelo con voi».
«Che cosa dite?
E i nostri prigionieri?»
«Che diamine, è vero», rispose Groslow.
«Ma fateli custodire dai vostri lecchè».
«Sì, perché scappino. Non mi arrischio».
«Allora», propose Groslow, «conduceteli con voi».
«Come? Volete...»
«Sì, io ho 8 uomini».
«Ebbene?»
4 faranno guardia a loro e 4 al re».
«Difatti», disse D'Artagnan, «la cosa si potrebbe aggiustare in questo modo. benché vi dia un grande incomodo. Via, venite e vedrete che sistemerò tutto. Oh, io non ci penso, rispose D'Artagnan. Con un uomo della vostra abilità verrò a occhi chiusi. Quest'ultimo tratto di adulazione cavò all'ufficiale inglese uno di quei sorrisi di compiacenza che rendono le persone amiche. Ma, disse D'Artagnan, ora che ci penso, che ostacolo ci sarebbe a cominciare da stasera? Che cosa? La nostra partita? Nessuno, replicò Groslow. Dunque stasera venite da noi e domani vi renderemo la visita. Se nei nostri uomini, che come sapete sono realisti accaniti, c'è qualcosa che vi dia inquietudine, non se ne farà niente e avremo sempre passato una buona nottata. A meraviglia, disse Groslow, stanotte da voi, domani da Carlo Stuart, domani l'altro da me. Porthos vinse 50 pistole a Groslow e quando se ne fu andato lo giudicò di miglior compagnia di quanto avesse creduto prima. Quanto a Groslow, si propose di rifarsi il giorno dopo su D'Artagnan della sconfitta subita con Porthos e lasciò il guascone rammentandogli il convegno fissato per la sera. Diciamo la sera, poiché i giocatori si separarono alle 4 del mattino. «Sì», disse D'Artagnan, «questa notte salveremo il re». Athos sussultò, gli brillarono le pupille, ma dubitando, dopo aver sperato, domandò, «D'Artagnan, non è mica uno scherzo? Oh, mi farebbe troppo male! Siete pur strana», rispose D'Artagnan, «se dubitate di me, dove e quando mai mi vedeste scherzare con il cuore di un amico e con la vita di un re? Vi ho detto e vi ripeto che stanotte salveremo Carlo I. Vi siete rimessi a me per trovare un mezzo e il mezzo è trovato. Porthos guardava D'Artagnan con un sentimento di profonda ammirazione. Aramis sorrideva da uomo che spera. Athos, pallido come un morto, tremava in tutte le membra. «Parlate», disse Athos. Porthos sgranò gli occhi. Aramis ascoltò attentamente tutto ciò che diceva il guascone. «Siamo invitati a passare la notte da Groslow, lo sapete?» «Sì», rispose Porthos. «Ci ha fatto promettere di dargli la rivincita». «Bene, ma sapete dove gliela daremo?» «No, dal re». «Dal re!» esclamò Athos. «Sì, dal re. Stasera messer Groslow è di guardia presso sua maestà e, per distrarsi nel fare la sentinella, ci chiama a fargli compagnia». «Tutti e quattro?» chiese Athos. «Sì, di certo. Tutti e quattro. Forse che noi abbandoniamo i nostri prigionieri». «Ah, ah, ah!» esclamò Aramis. «Sentiamo», disse Athos palpitando. «Ci richiamo dunque da Groslow, noi con le nostre spade e voi con i vostri pugnali, e in quattro che siamo ci impossessiamo di quegli otto imbecilli e dello stupido loro comandante. Che ne dite, messer Porthos?» «Dico che è facile. Vestiamo il re da Groslow. Mousqueton e Blaisois ci tengono pronti i cavalli belle sellati. Alla svolta della prima strada ci saltiamo sopra e prima di giorno siamo distanti di qui una ventina di leghe, eh? È bene combinato, Athos?» Athos posò le mani sulle spalle a D'Artagnan e lo guardò con la sua calma e con il suo dolce sorriso. «Amico», disse, «io dichiaro che non vi è oggi sotto il cielo creatura che vi eguagli in nobiltà e coraggio. Mentre vi supponevamo indifferente alle nostre pene, alle quali senza punto mancare potevate non associarvi, fra noi tutti, voi solo, stavate trovando ciò che noi andavamo invano cercando. Dunque, ve lo ripeto, D'Artagnan, voi siete tra noi il migliore, e io vi benedico e vi amo, carissimo figliuolo».
Thank you.
Erano le 9 di sera. Si erano cambiate le sentinelle alle 8 e da un'ora la guardia toccava a Groslow. D'Artagnan e Porthos, con le loro spade, e Athos e Aramis, con un pugnale ciascuno nascosto in petto, avanzarono verso la casa che serviva di prigione al re Carlo. Questi ultimi seguivano i loro vincitori, umili e inermi in apparenza come due detenuti. «Bene», disse Groslow quando li vide, «non vi aspettavo più». D'Artagnan si accostò e gli disse piano, «Difatti, Du Vallon e io abbiamo esitato un pochino a venire». «E perché?» domandò Groslow. D'Artagnan accennò con l'occhio Athos e Aramis. «Ah», disse il capitano inglese, «a motivo delle loro opinioni, poco importa, anzi», aggiunse ridendo, «se vogliono vedere il loro Carlo Stuart, lo vedranno». «Si passa la nottata nella camera del re?» chiese D'Artagnan. «No, ma in quella attigua, e siccome l'uscio resterà aperto, sarà precisamente come se fossimo nella stanza del re. Vi siete provvisti di denaro? Vi dico subito che io conto di togliervi la camicia». «Sentite», disse D'Artagnan, facendosi risuonare l'oro nelle tasche. «Very good», disse Groslow, e schiuse la porta della stanza. «Per insegnarvi la strada, signori», soggiunse, e entrò prima di tutti. D'Artagnan si volse verso i suoi amici. Porthos era entrato tranquillo, quasi si trattasse di una partita ordinaria. Athos era pallido, ma risoluto. Aramis si asciugava con un fazzoletto la fronte bagnata di un lieve sudore. Le 8 guardie erano al loro posto, 4 nella camera del re, 2 all'uscio di comunicazione, 2 alla porta per la quale erano entrati 2 amici. Nel vedere le spade nude, Athos sorrise. Non sarebbe stato dunque un macello, ma un combattimento, e da quel momento sembrò ritrovare tutto il suo buon umore. Carlo, che si scorgeva dalla porta aperta, stava sul suo letto, vestito, ma con addosso una coperta di lana. A capo del letto era seduto Parry, che leggeva sottovoce, ma abbastanza forte perché Carlo lo udisse. Il re ascoltava, a occhi chiusi, un capitolo della Bibbia cattolica. Una candela di sego, posta su una tavola nera, illuminava il viso rassegnato del monarca e il viso assai meno tranquillo del suo servo fedele. Di tanto in tanto Parry si interrompeva, credendo che il re dormisse, ma allora il re riapriva gli occhi e diceva sorridendo, «Mio buon Parry, continua pure, ti ascolto». Groslow avanzò fin sulla soglia della camera del re, si rimise in testa con affettazione il cappello che aveva tenuto in mano per accogliere gli ospiti, guardando con disprezzo quel quadro semplice e commovente d'un vecchio servitore intento a leggere la Bibbia al suo re prigioniero. Si assicurò che ogni uomo fosse proprio nel luogo assegnato e, voltosi a D'Artagnan, guardò con aria di compiacimento il francese come per ottenerne un elogio. «A meraviglia!» disse il guascone. «Caspita, diventerete un generale piuttosto abile!» «Credete?» disse Groslow. «Finché ci sarò io di guardia, il re è come nella torre di Londra». «Ne sono certo», rispose D'Artagnan, «a meno che non gli piovano amici dal cielo». Il viso di Groslow espresse un'intima soddisfazione.
Thank you.
La partita incominciò. La sorte si era mutata ed era tutta per Groslow. Reggeva a ogni posta e vinceva sempre. Così passarono da una parte della tavola all'altra un centinaio di pistole. Groslow era di un'allegria folle. Frattanto, attirati dal gioco e dalla vista dell'oro, tanto possente in tutti gli uomini, i soldati che avevano ordine di rimanere nella stanza del re si erano a poco avvicinati all'uscio e da là, rizzandosi in punta di piedi, guardavano di sopra la spalla di D'Artagnan e di Porthos. Quelli della porta si erano avvicinati anche loro, assecondando in tal modo i desideri dei quattro amici, che preferivano averli tutti sotto mano. D'Artagnan si voltò, guardando di sfuggita dietro, e vide tra i due soldati Parry in piedi e Carlo appoggiato sul gomito a mani giunte, come in atto di fervida preghiera. Capì che il momento era giunto, ognuno era al suo posto e non si attendeva più che la parola «finalmente» che doveva servire da segnale. «Ma capitano Groslow!» esclamò D'Artagnan. «Avete troppa fortuna! La cosa non può durare in questo modo!» E mise fuori altre 20 pistole. «Capitano, un tiro solo, queste 20 pistole in un colpo sull'ultimo!» «Sia pure!» approvò Groslow e voltò due carte, come uso. «Un re per D'Artagnan, un asso per sé!» «Un re!» disse D'Artagnan. «È di buon augurio!» «Ehi, messer Groslow!» soggiunse. «Badate al re!» E nonostante i poteri che aveva sopra se stesso, nella voce di D'Artagnan c'era una vibrazione strana che fece sussultare il suo avversario. Groslow cominciò a voltare le carte una dopo l'altra. Se voltava prima un asso, aveva vinto. Se voltava un re, aveva perso. Voltò un re. «Finalmente!» esclamò D'Artagnan. A quella parola Athos e Aramis si alzarono. Porthos fece un passo indietro. Spade e pugnali stavano per luccicare, ma d'un tratto la porta si aprì e Harrison comparve sulla soglia accompagnato da un uomo avvolto in un mantello. Dietro a quell'uomo si vedevano brillare i moschetti di 5 o 6 soldati. Groslow si alzò di scatto, vergognandosi di essere colto al gioco in mezzo a bottiglie, dadi e carte, ma Harrison non badò a lui e, entrando nella stanza del re, seguito dal suo compagno, disse: «Carlo Stuart, ci giunge l'ordine di condurvi a Londra senza fermarsi né di notte né di giorno. Preparatevi dunque a partire all'istante». «E da parte di chi viene l'ordine?» domandò Carlo. «Da parte del generale Oliver Cromwell». E Harrison continuò: «Ecco il signor Mordaunt, che ne è l'attore e che è incaricato di farlo eseguire». «Mordaunt!» esclamarono i quattro amici scambiando uno sguardo. D'Artagnan arraffò sulla tavola tutto il denaro perduto da lui e da Porthos e se lo cacciò nell'ampia tasca. Athos e Aramis gli si posero a fianco. A quel movimento Mordaunt si voltò, li riconobbe ed emise un'esclamazione di gioia selvaggia. «Ho idea che siamo in trappola», sussurrò D'Artagnan ai suoi amici. «Non ancora», disse Porthos.
«Colonnello! Colonnello!» gridò Mordaunt. «Fate circondare questa stanza! Siete tradito! Questi 4 francesi sono fuggiti da Newcastle e vogliono sicuramente portar via il re! Fateli arrestare!»
«Oh, giovanotto!» disse D'Artagnan, sguainando la spada. «Questo è un ordine più facile a darsi che a eseguirsi!» E facendo con la spada un terribile mulinello gridò: «Amici, ritirata! Ritirata!»
«Fuoco!» gridò Mordaunt. «Fuoco su quegli uomini!»
Vi furono 2 o 3 spari di moschetto, ma senz'altro effetto che mostrare i 4 fuggiaschi sani e salvi mentre svoltavano all'angolo della strada. I cavalli erano al luogo designato. I servi non fecero altro che gettare le briglie ai padroni, che si trovarono in sella con la leggerezza di esperti cavallerizzi.
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it.